22 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, oggi formato allungato per gli eventi nella guerra iraniana. Siamo stati in diretta questo pomeriggio, lo siamo anche questa sera perché succedono molte cose dopo l'attacco statunitense alle basi nucleari iraniane dove si arricchiva l'uranio. Poco fa c'è stata una risposta iraniana con lancio di missili balistici su due basi statunitensi in Medio Oriente, una in Qatar vicino Doha, una in Iraq. Adesso ci sono di nuovo notizie di diverse esplosioni a Teheran. Sono purtroppo ore e giorni così, molto faticosi, molto complicati. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti, di nuovo buonasera Emanuele, naturalmente per le ultimissime e per un recap della giornata.
Sì, allora una giornata che è stata caratterizzata fino al tardo pomeriggio da pesantissimi bombardamenti, raid, attacchi israeliani sull'Iran e poi, come dicevi tu Luigi, dal poco prima delle 19, dopo un pomeriggio con voci che si erano inseguite, con la risposta iraniana, o quello che conosciamo e sappiamo per ora della risposta iraniana agli attacchi americani di ieri mattina molto presto sulle sue centrali nucleari. Allora, su cosa hanno sparato gli iraniani? La base di Al Udeid, che si trova in Qatar, vicino Doha, 6 missili, tutti intercettati. La base di Al Udeid è la principale base americana nella regione in Medio Oriente. La seconda base è quella di Ain al-Assad in Iraq, nell'Iraq occidentale tra Baghdad e il confine con la Siria, nella regione dell'Anbar. Non si hanno su questo particolari notizie e ulteriori specifiche. Massima allerta anche in un'altra base americana in Medio Oriente, quella di Kasrak, che è nella zona nord orientale della Siria. Sirene in Bahrain questa sera nel tardo pomeriggio, quasi tutti i paesi dell'area che hanno chiuso il loro spazio aereo. Allora, qualche particolare in più, perché qualche particolare in più, Luigi, è importante arrivati a questo punto per iniziare a capire qualcosa della natura di questa risposta iraniana. Allora, gli iraniani hanno detto di aver avvisato il Qatar, che ospita questa importante base americana, ma alcune fonti citate dal sito americano Axios dicono che l'Iran, attraverso due canali diplomatici, abbia avvisato anche Washington, anche gli Stati Uniti, di questo attacco. Appunto, come dicevo prima, i 6 missili medio e corto raggio sparati dall'Iran, lanciati dall'Iran, sono stati tutti intercettati dal Qatar. Il Qatar comunque ovviamente ha condannato e ha detto che si riserva anche il diritto nel caso di rispondere. I guardiani della rivoluzione che hanno gestito questa operazione, quindi torniamo a Teheran, in Iran, hanno detto non potevamo non rispondere dopo quello che è successo ieri. Tutte le violazioni della nostra sovranità territoriale avranno sempre risposta, ieri, oggi e anche in futuro. Ok. Sappiamo poi, ultimo elemento Luigi, che è in corso alla Casa Bianca una riunione di Trump con i suoi stretti consiglieri per quanto riguarda le questioni della sicurezza, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, quindi è probabile che a un certo punto avremo notizie anche da Washington.
Anche perché naturalmente questa è la stretta cronaca, che è la cosa certo più importante da cui partire per fare qualunque tipo di ipotesi sulle ore future, sui giorni futuri, qualunque tipo di analisi. Però non dimentichiamo che non più tardi di qualche ora fa Donald Trump sul suo social Truth ha parlato espressamente di cambio di regime. C'è stata anche una dichiarazione di quello che viene accreditato come l'uomo che gli Stati Uniti vorrebbero mettere a comandare l'Iran, cioè il figlio del vecchio Shah Reza Pahlavi, che si chiama come lui. C'è stato addirittura lo stesso Trump che ha coniato lo slogan Make Iran Great Again, con una modalità, vabbè, adesso magari fa un po' sorridere, ma la situazione è drammatica. questo è anche una risposta iraniana che potrebbe essere considerato l'incidente per arrivare a una cosa del genere. Naturalmente tutti ci chiederemo stasera.
Ma allora, oltretutto, Luigi, tutto è collegato, perché dicevo prima, fino a poco tempo fa, fino a poche ore fa, fino a questo pomeriggio, dicevamo, giustamente, non solo noi, dalla risposta iraniana dipenderà il futuro di questa crisi, di questa guerra, ma forse anche il futuro del regime. Adesso, come anticipavo prima, dobbiamo guardare a Washington, perché da un'eventuale risposta americana dipenderanno le stesse cose. Allora, la natura dell'attacco, certo, è stato attaccata la principale base americana in Medio Oriente, è un elemento, come dicevo prima. Non ci sono state vittime, pare, non ci sono stati feriti. Sappiamo da media del Qatar che alcuni frammenti dei missili intercettati sono caduti, ma nella base, appunto, non abbiamo ancora le notizie definitive, ma pare sicuramente che non ci siano vittime. Non sappiamo ancora se ci siano stati danni, probabilmente no. Quindi, come dire, l'Iran Teheran aveva anticipato, no? Dicevo prima, questo attacco, e quindi forse dal punto di vista iraniano questo potrebbe essere un po' il punto di equilibrio che affatica i vertici iraniani nell'angolo a rischio, perché il regime è a forte rischio, forse cercavano di trovare, cioè una risposta in modo, come dire, da non perdere la faccia sul fronte interno, col fronte più duro, duro e puro all'interno del regime, ma allo stesso tempo non provocare una controrisposta americana che potrebbe portare veramente a questo cambio di regime. Poi il cambio di regime, in realtà Trump ha detto e ha scritto alcune cose, poi la sua portavoce, la portavoce della Casa Bianca, ha cercato un po' di correggere, però l'elemento importante è che quelle parole siano state comunque citate e messe lì, cambio di regime. Infatti, dicevo anch'io prima, il regime è a rischio. È a rischio comunque, e in questo momento dipenderà dalla lettura che farà Donald Trump, non voglio neanche dire gli Stati Uniti, ma Donald Trump probabilmente, di questa azione, di questi attacchi iraniani di questa sera.
In tutto questo naturalmente c'è anche Israele. Oggi è stata un'altra giornata
molto pesante,
pesantissimi bombardamenti israeliani, forse su Teheran la più importante da un punto di vista proprio militare, anche perché sono stati colpiti, e non solo militare, anche politico, perché sono stati colpiti dei luoghi che vengono considerati simboli del regime. Pensiamo ad esempio all'aula dove venivano emesse le sentenze, accanto al famoso famigerato carcere speciale di Teheran,
di quello di Evin. Esatto, c'è stato un raid molto importante lì, prigione di Evin. C'è stato un raid, un bombardamento israeliano anche sulla centrale nucleare di Fordo, quella colpita per la prima volta ieri mattina appunto dagli Stati Uniti, il principale sito nucleare iraniano. E non a caso l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oggi è tornata a chiedere la possibilità, no, di tornare in Iran per andare a visitare i siti e capire qualcosa di più. Ovviamente al momento è impossibile, anche perché il segretario generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto un appello alla tregua, e stiamo raccontando esattamente il contrario. Però dà un po' il senso. Sì, era stata una giornata di pesantissimi raid israeliani su tutto l'Iran.
Adesso arriva anche la conferma di quello che dicevi tu da parte iraniana, ossia le stesse autorità iraniane parlano di un messaggio chiaro agli Stati Uniti: nessun attacco sarà senza risposta. Certo, naturalmente colpisce la differenza proprio di capacità militare. Qui si tratta di alcuni missili balistici intercettati. Domenica si è trattato delle bombe più moderne e devastanti, a parte quelle nucleari che esistono, no, nel mondo.
Sì, anche perché negli ultimi giorni, in questo lavoro, come dire, combinato, no, coordinato tra Israele e Stati Uniti, nei 9-10 giorni prima dell'intervento americano, Israele aveva colpito tra l'altro molti siti missilistici, dove i missili o venivano stoccati, conservati, prodotti, o invece in altri siti direttamente lanciati. Infatti non a caso i missili usati non sono stati quelli a lungo raggio utilizzati per colpire Israele nei giorni scorsi, ma sono stati quelli a medio e corto raggio per arrivare in Qatar, anche perché poi oltretutto il Qatar, parliamo di una regione, è tutto molto, una regione molto circoscritta. Il Qatar è dall'altra parte del Golfo Persico. Qatar e Iran condividono anche il principale sito offshore di gas naturale. E il Qatar è il principale interlocutore con l'Oman dell'Iran in Medio Oriente, un paese arabo che ha sempre cercato di fare da ponte. Insomma, anche questo è un elemento che complica il quadro, no? Anche se appunto gli iraniani cercano in qualche modo di un po' di raccontare i contorni di questa operazione come un messaggio e non quello che avremmo sulla carta con la propaganda potuto in realtà fare, non un messaggio agli Stati Uniti.
Grazie Emanuele Valenti, naturalmente se ci sono degli aggiornamenti ti chiamiamo ancora in causa. Intanto sta andando in diretta un dibattito parlamentare alla Camera dei Deputati che sembra un po', diciamo, ai margini rispetto alla storia che si sta facendo in Medio Oriente, un po' per il ruolo dell'Europa, che è uno dei protagonisti che sono stati lasciati completamente fuori da questa partita militare, e un po' per all'interno dell'Europa il ruolo ancora più marginale del nostro paese. Gabriele Segre in collegamento con noi, buonasera Segre.
Buonasera a voi.
Si è sentito il nostro Emanuele Valenti in redazione, si provava a immaginare il dopo questa notte ulteriore di guerra a colpi di missili, questa volta è stata la risposta iraniana, naturalmente molto più debole rispetto all'attacco di sabato notte da parte degli Stati Uniti con il lancio di alcuni missili balistici su alcune basi nella regione del Medio Oriente. Sentiremo Trump, certo che se Trump voleva un pretesto adesso per continuare ad agire, l'ha trovato.
Ma adesso aspettiamo appunto le parole del Presidente. La sensazione è che questa risposta sia stata fatta, come detto, un po' telefonata, in coordinamento, sicuramente questo è stato detto, con il Qatar, che è stato, se si è voluto mandare un messaggio, un po' simbolico, ma col tentativo di essere quanto più equilibrato possibile per evitare un'ulteriore escalation e quindi trovarsi, parlo per l'Iran, nella condizione di avere nuovi attacchi americani. La sensazione, come dicevo, è che probabilmente Washington, ovviamente non lo sappiamo, sappiamo quanto è imprevedibile Trump e quanto sono imprevedibili le sue decisioni, ma non mi stupirei che Trump utilizzasse questa risposta, considerata anche dagli ambienti militari come proporzionale, come una possibilità di rimanere per il momento di nuovo a guardare, quindi non essere non agire direttamente, continuare a supportare Israele e ovviamente portandosi il credito di essere intervenuto laddove era necessario nel caso in cui la campagna contro l'Iran pendesse nella direzione di una vittoria definitiva di Israele e degli Stati Uniti, ma con la volontà da parte di Trump di chiudere o comunque di circoscrivere la campagna militare quanto più possibile.
Anche se, Segre, questa è un po' l'analisi che si faceva la settimana scorsa, tutti gli analisti in Italia dicevano questo, e poi sabato c'è stato l'attacco.
Sì, ma anche l'attacco è avvenuto probabilmente all'interno di una logica di non volontà di escalation e non volontà di prosecuzione della guerra troppo a lungo, nel senso che Trump probabilmente dopo aver dato l'ok al bombardamento mirato sulle centrali nucleari, come è stato descritto in questi giorni, avrà chiamato Gerusalemme per dire ok, adesso abbiamo fatto il lavoro, portiamo a conclusione questa guerra nella maniera più veloce possibile. Quindi io non mi aspetto, anche da parte di Israele, credo che tra tutte le possibilità, l'unica certamente che non si vuole in Israele è portare questa guerra avanti nel tempo troppo a lungo, perché sappiamo che una guerra di attrito è molto difficile per entrambe le parti, ma insopportabile per Israele, data la sua mancanza di profondità strategica, data le sue dimensioni. Quindi è nell'interesse coordinato di Washington e di Gerusalemme di portare a termine la guerra il più velocemente possibile. La domanda è come.
Anche perché l'Iran ha dimostrato, le autorità iraniane hanno dimostrato di non volersi certo piegare a questi bombardamenti, hanno rifiutato anche nelle ultime ore qualsiasi ipotesi, insomma, di una resa o di un cedere alle pressioni militari per tornare al tavolo delle trattative. Oggi il ministro degli esteri iraniano è stato a Mosca a incontrare Putin e lo ha ribadito.
Assolutamente sì, e questo è comunque una scelta forse obbligata da parte dell'Iran, nel senso che cedere in questo momento, con i danni subiti, con azioni che sicuramente hanno saputo rispondere anche a infliggere dei danni molto consistenti su Israele, ma non al livello di quello che si pensava all'inizio di una possibile escalation tra le due parti, e questo renderebbe, e se ovviamente l'Iran dovesse accettare delle condizioni a esso sfavorevoli o comunque peggiori di quelle che poteva invece ottenere prima del conflitto, questa sarebbe vista come un'umiliazione e dunque anche come un rischio esistenziale, un pericolo esistenziale per il regime. Quindi in questa fase accettare un tavolo di trattative diventa molto complicato e bisognerà vedere nei prossimi giorni come la guerra procederà, se si creeranno le condizioni perché si aprano delle finestre di opportunità per salvare la faccia in qualche maniera da un lato e dall'altro arrivare a un nuovo equilibrio di sicurezza reciproca. In questa fase non credo che ci siano le condizioni per farlo, perché appunto Israele non ha ancora raggiunto a questa detta diciamo delle autorità israeliane stesse, dei militari israeliani, non ha ancora raggiunto gli obiettivi che si era posto da un punto di vista di sicurezza, e l'Iran, come ho appena finito di dire, anche ha bisogno di condizioni differenti per potersi sedere a un tavolo. Quindi è probabile che vedremo ancora alcuni giorni, se non qualcosa di più, di scambi cinetici della misura che sono stati descritti prima. Mi sento di immaginare che questo potrà procedere per giorni, settimane, non mesi.
Ecco, Gabriele Segre, c'è una domanda che forse dovrebbe essere posta dagli analisti militari e dei militari magari anche che sono in servizio e sono operativi, però lasciando un attimo da parte il piano politico, quindi il cambio di regime, ma che cosa significa per Israele obiettivi di sicurezza garantiti? Perché per continuare a mantenere quella egemonia nei cieli, ad esempio, che consente di limitare il lancio di missili, se lo si deve fare nel tempo, bisogna immaginare veramente di distruggere tutte le possibilità militari iraniane di rispondere da qui a tempo indeterminato, cioè non solo distruggere ma anche impedire al regime iraniano di ricostruirle.
Allora, diciamo che gli obiettivi tattici, quindi non strategici, tattici militari, sono abbastanza chiari. Il primo è quello di distruggere quanto più possibile il programma nucleare. Certamente l'attacco di sabato ha avuto un effetto vicino a questo obiettivo, ma non sappiamo quelle che sono ancora le capacità in questo senso reali dell'Iran, e non sappiamo neanche se gli ambienti di intelligence israeliani e americani lo sappiano con certezza. Quindi questa sarà una valutazione che definirà le scelte di Israele. La seconda ha a che vedere col programma balistico, e anche in questo senso sono state fatte molte operazioni, ma non sappiamo quale sia in questo momento la capacità ancora esistente dell'Iran. E terzo, quella di andare a colpire quelle che sono le relazioni, quindi anche le relazioni logistiche e di movimenti di armamenti tra l'Iran e i suoi proxy nella regione. Come diceva lei giustamente, il mantenimento di una condizione, ammesso non concesso che venga raggiunta, di superiorità in queste tre aree, andrà poi mantenuta nel tempo, e lì sarà la grande questione di capire come si potrà fare. In questo senso, per questo specifico obiettivo, è probabile che Israele stia intervenendo appunto per destabilizzare non soltanto le capacità militari, ma anche quelle politiche, come abbiamo visto negli ultimi giorni.
Gabriele Segre, grazie per questo contributo, una buona serata.
Grazie a voi.
Intanto è arrivata una dichiarazione da parte di Riyadh, quindi dalle autorità dell'Arabia Saudita, che affermano l'aggressione dell'Iran contro il Qatar è ingiustificabile. Buonasera Roberto Festa.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
Naturalmente tutti stiamo aspettando Trump a questo punto, per ora io leggo sul Social Truth una sua dichiarazione che parla di un tema che è relativo al bombardamento di sabato notte, contrariamente a quanto dicono i media, i siti che abbiamo attaccato in Iran sono stati completamente distrutti, e quindi già insomma si porta avanti. Però Roberto, ti interrompo solo un secondo, stai lì, perché c'è Eli Schlein che sta parlando alla camera, la facciamo sentire un attimo.
Ha argomentato che a condizioni date significherebbe aumentare l'acquisto militare da paesi extra UE come gli USA, mettendo a rischio gli sforzi di costruire una vera difesa comune.
Qui Eli Schlein, segretario del Partito Democratico, sta parlando dell'aumento delle spese militari in ambito NATO. L'Italia oggi con Giorgia Meloni ha detto che sì, arriverà, anche il nostro paese arriverà al 5%. Torniamo invece alla cronaca di queste ore. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da Trump a questo punto?
Ma allora è un po' difficile dire che cosa ci dobbiamo aspettare. Bisogna capire se il diciamo quello che sta succedendo, come appunto fonti iraniane hanno detto a diversi media internazionali. Mi sentite? Scusate, perché pronto?
Ti sento, Roberto, sì.
Ah, ecco, scusami, no, perché pensavo di aver perso la linea. Allora, gli iraniani avevano hanno avvertito gli Stati Uniti dell'arrivo dell'Iraq, dell'arrivo dei missili. Quindi, diciamo, questo dovrebbe essere un segnale che può far pensare ad una ripetizione di quanto successo dopo appunto l'assassinio di Soleimani. Quindi da un lato c'è questo aspetto, dall'altra parte però c'è, come dire, l'imprevedibilità anche di Trump. Cioè Trump è entrato negli ultimi mesi, nei primi mesi tanto della sua presidenza, in una vera e propria spirale autoritaria, possiamo dire. Pensiamo a quello che ha fatto a Los Angeles, pensiamo l'operazione di polizia gigantesca, uomini mascherati, raid, deportazioni contro i migranti, pensiamo alla parata militare di alcune settimane fa, pensiamo appunto all'esercito schierato e alla Guardia Nazionale, ma è successa schierata a Los Angeles e in California. Quindi diciamo sono tutti aspetti che mostrano una radicalizzazione in senso anche militarista e non soltanto autoritario della presidenza Trump, e questo appunto potrebbe l'imprevedibilità, no, del presidente. C'è quello che ha detto l'altro giorno, è stato molto chiaro: se gli iraniani reagiranno, la nostra risposta sarà ancora più dura. Quindi direi
questa cosa l'ha fatta difficile. Roberto, perché effettivamente è andato così, a Fordow ha usato le bombe più potenti in dotazione.
È stata un'operazione militare. E non soltanto militare, è stata anche un'operazione, come dire, da un punto di vista politico-diplomatico estremamente ambigua, in cui lui ha continuato per giorni. Pensiamo anche al modo in cui ha non soltanto si è rivolto all'Iran e alle opinioni, ma al modo in cui si è rivolto alla sua opinione pubblica. Cioè lui per giorni è andata avanti, a prescindere dal fatto che non è passato attraverso il voto del Congresso. Su questo insomma ci sono molte polemiche, perché appunto non è passato attraverso il voto del Congresso, che dovrebbe dare, secondo il Resolution Power Act, dovrebbe dare il via libera ad un intervento militare. Questo non l'hanno fatto e non continuano a fare i presidenti americani. Obama non è passato attraverso il Congresso per uccidere Osama Bin Laden. Ma c'è di più oltre a questo, c'è il fatto che lui per giorni ha in qualche modo manipolato, fuorviato, sviato l'opinione pubblica americana, dicendo martedì scorso attacco, ho dato le cose ma non ho ancora dato il via libera definitivo. Il giovedì ha detto non attacco più per 2 settimane. Il venerdì invece ha detto ma magari a questo punto attacco. Cioè e a quel punto, come dire, i piani militari erano già definiti da giorni, i jet americani erano già partiti. Quindi, come dire, si tratta di un presidente che sta davvero utilizzando strumenti da un lato militari, ma anche strumenti politici di manipolazione della propria opinione pubblica, che sono sempre più preoccupanti. Cioè, come dire, c'è un gruppo di persone che sta decidendo al di fuori di qualsiasi controllo sia parlamentare ma anche politico, democratico in generale, e dei media, come sta decidendo guerre, sta occupando il territorio americano con l'esercito. Insomma, è una situazione molto complicata. Da questo punto di vista, come dire, è difficile capire che cosa davvero voglia fare, anche perché c'è un altro dato secondo me interessante. C'è una forte pressione che su Trump e sull'amministrazione viene da Israele per dare il colpo finale all'Iran. L'Iran indebolito, l'Iran che politicamente ma anche diplomaticamente isolato nell'area. Tutte queste cose sono, come dire, possono suggerire a Trump e ai suoi la possibilità di un intervento militare.
Anche perché in tutto questo, Roberto, naturalmente il Congresso degli Stati Uniti e il Senato sono completamente esautorati.
Sì, diciamo esautorati da un punto di vista, come dire, tecnico,
operativo.
Assolutamente sì, nel senso che non c'è stato il passaggio attraverso un voto. E come dire, per un'operazione che si è voluto tenere in ogni modo segreta. Cioè, pensiamo che proprio a livello, anche per cercare di capire che cosa è successo, cioè gli Stati Uniti hanno fatto partire alcuni B-2, cioè questi bombardieri, li hanno fatti volare sul Pacifico per dare l'impressione che l'eventuale attacco, cioè li hanno fatti andare verso Guam, che è questo territorio, diciamo così, americano nel Pacifico, per dare l'impressione che l'attacco sarebbe probabilmente avvenuto da una certa parte, mentre invece poi gli altri bombardieri hanno varcato l'Atlantico. Quindi, come dire, è stata un'operazione, quel tipo di operazione, attentamente e organizzata da settimane, e tutto appunto, come dicevi tu, al di fuori di qualsiasi controllo del Congresso, che è stato tenuto all'oscuro non soltanto, attenzione, non soltanto i deputati e i senatori, ma anche la cosiddetta Gang of Eight. Cioè c'è una prassi, c'è una consuetudine.
Gang of Eight vuol dire la gang degli odiatori,
degli otto, cioè gli otto sono
degli otto senza la H, sì, ho capito, odio, sì, sì, ok.
Degli otto, numero otto, sì. Cioè sono sostanzialmente i due leader della Camera, i due leader democratico e repubblicano, i due leader del Senato, democratico e repubblicano, e poi ci sono le commissioni di intelligence del Senato e della Camera, due e due, democratico e repubblicano. Quindi otto, diciamo, politici, membri appunto del Congresso, che vengono aggiornati quotidianamente sulle questioni di intelligence, e sono quelli che comunque vengono a sapere prima degli altri della possibilità di un attacco, di un'operazione, di un intervento militare degli Stati Uniti del mondo. Anche la Gang of Eight è stata completamente esautorata e sembra che l'unico che fosse davvero a conoscenza della dell'operazione militare fosse lo speaker della Camera, Mike Johnson. Quindi diciamo è un ulteriore vulnus, cioè un'ulteriore ferita, un'ulteriore spaccatura, un'ulteriore frattura, no, che è avvenuta in occasione di questa di questa operazione militare. Adesso ci sono delle mosse, dei movimenti all'interno del Congresso, soprattutto da parte dei democratici, ma non soltanto, ci sono anche alcuni repubblicani che sono molto preoccupati, come dire, sì, del corso che stanno prendendo le cose. Quindi stiamo a vedere. Ci sono diverse risoluzioni che dovranno essere votate. Oggi un deputato repubblicano ha detto a Trump che, ti piaccia o meno, noi voteremo una misura per cui tu hai 60 giorni per le tue operazioni militari in Iran, ma dopo di quelle tu hai bisogno di un voto del Congresso.
E sicuramente non gli piacerà moltissimo. Grazie Roberto Festa per essere stato in collegamento. Siamo in diretta alle 20:33 minuti per questa diretta, per seguire, analizzare e dare le notizie rispetto agli ultimi sviluppi della guerra iraniana. Siamo partiti dalla risposta iraniana con un lancio di missili a due basi statunitensi in Kuwait e in Iraq. E con noi Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera a tutti.
L'estate fa è uscita la notizia della CNN secondo cui Trump non vorrebbe un maggiore coinvolgimento militare. Ci dice l'agenzia ANSA che questa cosa la riporta CNN citando fonti vicine al presidente dopo la ritorsione iraniana. Come lo commenti?
Beh, che è curioso che uno attacchi in modo non provocato l'Iran in mezzo a un negoziato, che il suo alleato a cui aveva chiesto a Israele di non attaccare, aveva poi detto se Israele attacca noi non c'entriamo nulla, poi all'improvviso decide di attaccare in modo, come abbiamo visto, notevole, visto la qualità delle armi e degli aerei utilizzati, e poi dire noi non vogliamo l'escalation. La cosa che a me colpisce di più è in realtà qualcosa che va completamente controcorrente, cioè gli iraniani hanno molto poco, non hanno nessun interesse, il regime non ha nessun interesse a un'escalation, e quindi qui si tratta di salvare la faccia, un po' come vi ricordate, come con Soleimani, il leader dei Pasdarani, il leader delle milizie armate iraniani, assassinato alla periferia di Baghdad durante il primo mandato Trump nel 2018. Anche lì gli iraniani segnalarono più o meno agli americani quello che avrebbero fatto, perché avevano bisogno di una rappresaglia simbolica per salvare la faccia, e però poi la cosa finì lì. Mi sembra che siamo un po' una ripetizione che denuncia che cosa? Che il mostro iraniano di fatto è un cagnolino, di fatto è un mostriciattolo, molto poco armato, certamente non può competere né con gli israeliani né con gli americani, è sulla difensiva, e quindi qui si tratta di fare qualcosa che permetta di salvare la faccia nella speranza di rilanciare i negoziati. Io devo dirvi, se posso dirvi, sono forse un po' più preoccupato dall'attentato passato in sordina alla chiesa ieri in Siria, 20 morti, una ventina di morti da parte di ISIS, ma io direi che sta avvenendo quello che è inevitabile, e cioè questo fronte molto forte israelo-americano che attacca l'Iran e che va, anche se non lo vuole fare, ma questo è il risultato evidente, a unire il mondo islamico, il mondo arabo-islamico, addirittura a mettere insieme sunniti e sciiti, salafiti ed estremisti sciiti contro l'America ed Israele. E questo è il grande pericolo a cui siamo soggetti anche noi europei, perché torna a essere una guerra santa. Cioè il risultato alla fine di tutta questa operazione è che e sarà una radicalizzazione del mondo non occidentale.
Hai detto questa cosa, io però leggo anche, lo citavo prima con i precedenti ospiti, questa dichiarazione probabilmente di rito, dimmelo tu, dell'Arabia Saudita che definisce inaccettabile, ingiustificabile questo attacco, questa aggressione, così la definisce iraniana contro il Qatar di stasera.
Beh, l'Arabia Saudita cerca di difendere, cerca di evitare che gli iraniani possano andare a colpire le basi americane, ma noi sappiamo anche che l'Arabia Saudita ha criticato l'azione americana, ha criticato la scelta di Trump di entrare in guerra, e sappiamo anche che l'Arabia Saudita, grazie alla mediazione cinese, 2 anni fa aveva riaperto le relazioni diplomatiche con l'Iran. Quindi siamo un po' su due binari: da una parte mantenere vivo il rapporto proficuo tra Washington e Riyadh, dall'altra io non sto tanto parlando dei governi quanto dei fronti, dei movimenti, delle popolazioni, delle opinioni pubbliche, dei gruppi. Ed è questo che noi dobbiamo temere: una radicalizzazione e un'unità del mondo sunnita sciita contro il mondo occidentale, contro comunque gli americani e gli israeliani.
Ecco, ma anche alla luce di questa cosa che stai dicendo, qual è la linea su cui Israele si può fermare a questo punto, proprio dal piano sul piano militare oltre che politico?
Ma noi io l'ho detto tante volte, e ragazzi, cioè, non dimentichiamo che il premier e il governo che stanno attaccando l'Iran è lo stesso premier, lo stesso governo che stanno trucidando, massacrando Gaza, è lo stesso governo che non vuole un compromesso politico con i palestinesi se non espellerli e buttare fuori tutti. Siamo davanti a un governo estremista e soprattutto siamo davanti a un premier che ha trascinato, letteralmente trascinato Trump, l'inetto, lasciatemi dire, l'inetto Trump, che non è riuscito a combinare nulla fino ad oggi, non è riuscito a fare la pace tra Ucraina e Russia, dopo aver promesso che una volta che lui fosse andato alla Casa Bianca il 20 gennaio in 24 ore avrebbe risolto tutto. La sua grande formula Gaza Beach, Gaza svuotata dai palestinesi per farne un grande resort turistico per chissà chi, è ridicola ed è stata svergognata anche negli Stati Uniti. Con Hamas le cose sono andate di male in peggio. L'accordo che lui aveva mediato a marzo è stato poi rinnegato da Netanyahu in modo del tutto unilaterale, e poi senza poi parlare della crisi con la Cina, della crisi con l'Europa, la crisi economica e finanziaria. L'inetto Trump e il guerrafondaio Netanyahu in questo momento sono uniti, e io penso che Netanyahu, per riprendere la tua domanda, Netanyahu sia interessato più che mai a continuare questa guerra. È riuscito, un colpo magistrale, un grandissimo politico Netanyahu, un sopravvissuto veramente unico al mondo, è riuscito a trascinare l'America, ha il consenso degli israeliani in questa guerra contro l'Iran e andrà avanti. E il regime change, di cui tra l'altro ha accennato dopo aver detto che anche qua non dobbiamo fidarci di quello che dice Trump, perché un giorno lo dice, un giorno lo nega o comunque si smentisce e si contraddice. Perché Trump, dopo averci detto che questa cosa era solo un colpo solo, non pensava al regime change, sono ai titoli dei giornali americani di questa mattina, invece ieri parlava di un regime change, di un cambio di regime. Ora dice noi non vogliamo andare avanti. Vediamo. Io non mi fido di nessuna di queste dichiarazioni, mentre invece conosco i miei polli in Israele, nel senso che questo governo vuole sì andare avanti, vuole andare avanti, vuole smantellare al massimo l'esercito e il programma nucleare iraniano, e tendenzialmente vuole smantellare, vuole cambiare il regime. Una delle analisi che va per la maggiore dei massimi esperti, io sono un nulla rispetto a quello che vi riporto, da Vali Nasr a Gilles Kepel ai centri studi internazionali, dicono che il rischio non è il rischio è che avvenga esattamente l'opposto di quello che Trump si era prefissato, e cioè non una rivoluzione democratica, ma invece un irrigidimento dei Pasdaran, una repressione totale nel paese e un regime ancora più duro. Avverrà, non avverrà, non lo sappiamo, ma certamente questo è il rischio, e per il momento non vediamo, ahimè, una rivolta democratica che colga. Quando noi parliamo, anche oggi io parlavo con dei fuoriusciti iraniani qua in Italia, questi qua odiano il regime degli ayatollah, ci sono donne, attivisti che hanno combattuto per i diritti civili, dicono che sono dei criminali, ma dicono anche che non ci stanno, che non è questo il modo, che non staranno con gli americani e con Israele per rovesciare il governo, il regime, la dittatura, la teocrazia degli ayatollah.
A proposito di regime change, Lorenzo, Israele può farlo da solo senza gli americani? È immaginabile una cosa del genere, perché occorrono molte risorse naturalmente anche sul terreno politico, militare, di intelligence.
Posso parlarvi a lungo di Gaza, dei palestinesi, di Israele, magari dell'Ucraina. Sull'Iran io non so chi davvero abbia conoscenza, però c'è chi ha conoscenza, per esempio Vali Nasr, grande esperto americano di origine iraniana, ha criticato questa operazione e soprattutto sostiene che un regime change, l'abbiamo visto in Iraq, e questo ve lo posso raccontare, sono stato lì 5 anni, dal 2002 al 2007, era possibile, è stato possibile solo con boots on the ground, cioè con militari sul posto. Chi vuole mandare i propri soldati a morire in Iran? E io vi ricordo, visto che ahimè sono tanti anni che bazzico da quelle parti, che gli attentati suicidi, i kamikaze, non è ISIS, i primi a farlo sono i padri, come dire, i padri fondatori di Hezbollah negli anni 90 e negli anni 80, dopo l'invasione israeliana dell'82, sono quelli di Amal e sono i padri fondatori di Hezbollah, che cominciano una politica di attentati suicidi seriale contro le truppe israeliane, tant'è che Israele abbandona in tutta fretta Beirut e si attesta sulla linea del Litani al sud del Libano. Quindi gli sciiti hanno una tradizione culturale, una tradizione politica, sociale di martirio che ha da insegnare ai sunniti. E quindi chiunque andasse con dei militari stranieri in Iran rischia di essere figlio, di essere attaccato, di essere decimato da una serie infinita di attentati suicidi. Perché se è vero che l'Iran adesso è veramente alla frutta con un esercito convenzionale, non parliamo del programma atomico neanche, ma parliamo dei missili e comunque delle unità militari. Se è vero che l'Iran ha sempre più debole l'esercito e gli sarà difficile una guerra convenzionale di qualsiasi tipo, certamente ha volontari a iosa da buttare a capofitto, a farsi saltare in aria ai posti di blocco, negli uffici, nelle colonne, nei convogli americani o israeliani che sia.
Grazie Lorenzo Cremonesi, buon lavoro anche a te.
Grazie a voi.
A presto, una buona serata. Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Saluto Nima Baeli, buonasera, analista geopolitico.
Buonasera a voi.
Un'ultima notizia intanto, perché arrivano gli aggiornamenti su quanto è successo oggi pomeriggio, l'attacco da parte iraniana a 2 basi militari statunitensi in Medio Oriente, una in Qatar e una in Iraq. Nessun attacco iraniano è stato registrato in altre basi statunitensi, a eccezione del Qatar, quindi si fa un passo indietro rispetto alla notizia che abbiamo commentato fino a questo momento, ossia di un attacco anche in Iraq. Arriva tutto in tempo reale, questa cosa la scrive la Reuters, che cita un funzionario militare statunitense, così la Reuters un istante fa. Si ragionava, Baeli, con i nostri precedenti ospiti adesso su una risposta ulteriore da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti. che cosa ha indotto il regime iraniano a lanciare dei missili balistici sulla base in Qatar, base statunitense, sapendo che la risposta potrebbe essere anche sproporzionata. Trump ce lo ha insegnato sabato notte, che è imprevedibile da questo punto di vista.
In realtà c'è un elemento importante che bisogna tenere in considerazione, ovvero che questo attacco sia stato telefonato fra Teheran e Doha. Non bisogna dimenticarsi che il Qatar è il principale alleato regionale dell'Iran assieme all'Oman, e quindi il fatto stesso che l'attacco sia stato fatto in Qatar e non per esempio in Arabia Saudita o in Kuwait, dove ci sono sempre basi statunitensi, a mio parere ci deve portare alla riflessione che questo attacco sia stato in fin dei conti un attacco di de-escalation, fra virgolette, da parte iraniana per salvarsi la faccia, ovvero 10 missili, lo stesso numero dei missili utilizzati dai B-2 americani contro le centrali nucleari iraniane, con un impatto relativo in quanto gli statunitensi avevano già svuotato la base di Al-Udeid dal personale statunitense, un po' sulla falsariga di quello che successe per esempio nel 2020, quando a seguito dell'uccisione del generale Soleimani, sempre a parte...
Questo l'avevamo raccontato, mi scusi se l'entropo Baeli, ma naturalmente questa è una diretta, voi non ascoltate tutti i precedenti ospiti, mi rendo conto, ma questo elemento l'abbiamo ampiamente inquadrato. Quindi la via di uscita, insomma, che verrebbe anche un po' offerta, però dall'altra parte c'è Trump che ci ha abituato sabato, ci ha insegnato sabato notte, che insomma è un uomo le cui mosse non sono facilmente prevedibili.
Per quanto Trump possa giocare il ruolo del fra virgolette pazzo non prevedibile, in realtà Trump sapeva che il Teheran doveva in qualche forma dare una risposta, e questa risposta, se andiamo a vedere, è una risposta molto molto debole in fin dei conti, per cui qualora Trump fosse, diciamo, a mio parere appunto può ritenersi soddisfatto dell'attacco che ha fatto e della risposta molto sottotono che la Repubblica Islamica ha dato, sempre tenendo presente e reputando che l'attacco missilistico sia finito con questo qui che abbiamo testimoniato e che non ci siano altri attacchi.
Vabbè, naturalmente noi rimaniamo in diretta anche per questo motivo, perché sì, purtroppo abbiamo capito qual è l'andazzo di questa guerra, insomma.
Però io reputo che qualora gli Stati Uniti non rispondano o facciano una risposta anche loro molto simbolica, la parte dedicata dello scontro fra Iran e Stati Uniti dovrebbe terminarsi, cosa differente invece dello scontro fra Iran e Israele, dove oggi abbiamo testimoniato la giornata più sanguinosa a livello di attacchi israeliani sulla città di Teheran.
Senta, hanno colpito degli obiettivi gli israeliani, che sono degli obiettivi anche a proposito di simboli, no? Molto importanti da questo punto di vista, basi dei Basdaran, il tribunale del carcere speciale, e quasi voler mandare dei segnali di ribellione alla popolazione civile.
Hanno ucciso due famigerati giudici che erano stati implicati nelle varie condanne, per cui è evidente che la volontà simbolica persegue. È vero che però si stima che oggi siano morte anche 100 persone, però l'idea di colpire le basi dei Pastaran, il famoso orologio del conto alla rovescia, sì, della distruzione di Israele, l'ingresso della prigione di Evin, questo fa capire come lo scontro fra Tel Aviv e Teheran invece sia ancora nel pieno delle operazioni. Anche lo stesso Iran oggi aveva colpito vari punti simbolici israeliani, però dobbiamo testimoniare come appunto invece l'impatto da parte israeliana oggi sia stata molto importante da un punto di vista numerico e simbolico.
C'è una superiorità militare da questo punto di vista inequivocabile, fino a quanto anche la popolazione, non solo l'apparato politico militare iraniano, può resistere a questa pressione?
Si dice che appunto l'Israele, da voci, che Israele abbia dato un ultimatum ai generali delle forze armate per dissociarsi dai Pastaran. Quindi la volontà oramai è esplicita da parte di Netanyahu di cercare di spingere verso un regime change. La questione di base è capire se la popolazione sotto le bombe accetterà un suggerimento appunto da parte di uno stato avversario. Ed è questo un elemento importante. Qualora i bombardamenti peggiorassero, andassero a colpire le infrastrutture energetiche, idriche, eccetera, eccetera, questo potrebbe portare a un'esasperazione, a un doppio effetto, o da una parte un'esasperazione della popolazione contro un regime che, nonostante le promesse securitarie, non le ha mantenute, o dall'altra parte a un radunarsi sotto la bandiera di un regime odiato, ma alla difesa della nazione contro un avversario esterno.
Senta, ma quali sono gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione per cercare di capire quale di queste opzioni potrebbe prevalere? Proprio quali sono le chiavi di lettura? Adesso non le voglio rubare il mestiere, naturalmente, però dove si deve guardare?
La chiave di lettura fondamentale, a mio parere, sarà se Israele non esagera con il colpire infrastrutture civili o popolazione civile. Fin tanto che si cercherà di limitarsi sul colpire i simboli del regime o i livelli apicali del regime, quantomeno potrà avere una parte la popolazione neutrale.
Sì.
Qualora invece lo sconto arrivasse a numeri più importanti, si stima che al momento siano morte circa 1000 persone in Iran, questo non depone a favore di un sostegno popolare. Però a oggi noi vediamo, come per esempio nei bombardamenti di oggi, vedendo i vari filmati e tutto quanto, molta della popolazione domandi in maniera arrabbiata alla Repubblica Islamica dove sta la difesa aerea, dove sta la protezione della popolazione. E questo potrebbe essere un elemento che potrebbe portare all'esasperazione e quindi a un forte indebolimento del regime.
È stata una sorpresa, però, è stata una sorpresa per il popolo iraniano questa vulnerabilità?
Questo era qualcosa che la Repubblica Islamica in questi suoi 47 anni usava come propaganda, ovvero toglieva diritti civili, diritti umani, eccetera, eccetera, ma si vantava di avere questo approccio securitario di difesa della nazione. Questo scontro, è vero che c'è una fortissima asimmetria tecnologica fra le due nazioni, ma questo scontro ha dimostrato come queste dichiarazioni siano quantomeno fortemente da rivedere. Ovvero Teheran è vero che riesce a ribattere in qualche forma contro Tel Aviv, ma al momento assistiamo a uno strapotere da parte appunto di Israele sull'Iran.
Oggi che cosa si sono... Prego, finisca, poi le faccio un'altra domanda.
No, forse appunto è proprio quello che forse stava domandando poi lei. In più c'è un elemento fondamentale da sottolineare, che Israele, i suoi alleati, sono tutti dietro di lei, mentre l'Iran, i suoi cosiddetti alleati, ovvero Russia e Cina, a parte parole, sostegno a parole, non abbiano manifestato nulla di materiale a sostegno di Teheran.
E infatti le chiedevo che cosa si sono detti oggi in Russia con il ministro degli esteri iraniano.
Al momento sembrerebbe che Putin e Lavrov vogliano cercare di spingere verso questa mediazione. In più bisogna anche registrare le solite battute di colore di Medvedev, che ha suggerito fra le righe che una qualche nazione dotata di testate nucleari potrebbe darne una decina all'Iran, ma oltre appunto a queste butad, al momento noi non registriamo nulla che sia materialmente importante. Si erano registrati circa 3 Boeing che dalla Cina avevano forse portato un po' di tecnologia antiaerea, ma da parte russa, al contrario di quello che ha fatto Teheran, che ha fornito droni e missili alla campagna militare russa in Ucraina, da parte russa e da parte di Mosca noi al momento non registriamo particolare sostegno.
E la Russia probabilmente da questo punto di vista ha i suoi problemi, diciamo, visto che proprio ci ricordava, per sostenere la guerra in Ucraina ha dovuto rivolgersi all'Iran e persino alla Corea del Nord, quindi un'inversione del flusso un po' difficile da immaginare in questo momento. Poi però c'è la politica, giustamente lei ha detto, gli alleati internazionali in questo momento si stanno tenendo molti passi indietro, anche dal punto di vista politico-diplomatico.
La Russia secondo me poteva fare quello che forse di nascosto sta facendo la Cina, ovvero quantomeno fornire supporto di radar e supporto antiaereo, sì. Cosa che in realtà non sta facendo in grande maniera. E quindi in più c'è un altro elemento molto importante che questa guerra ha portato allo scoperto, ovvero l'inconsistenza dei BRICS. L'Iran, la Russia e la Cina, assieme ad altre nazioni, dovevano essere gli alfieri del BRICS. Invece abbiamo visto come in questo conflitto il BRICS non si aiutino fra di loro. E questo è un altro grosso smacco che va a quell'impronta di sistema multipolare alternativo che i BRICS cercavano di portare. E dall'altra parte non bisogna dimenticare che gli Stati Uniti di Biden prima, ma di Trump ora, vedono come principale nemico globale né l'Iran né la Russia, ma la Cina. E quindi in prospettiva una caduta, un indebolimento dell'anello iraniano potrebbe portare a un ulteriore indebolimento e rischio anche della Cina, in ultima istanza.
Nima Baeli, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, buona serata.
Nima Baeli, analista geopolitico. Tiriamo il fiato poi continuiamo fino alle 9:30 almeno.
C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore.
Viminale ha dato indicazione ai prefetti di rafforzare la vigilanza sugli obiettivi sensibili, anche quelli militari come le basi statunitense e i comandi NATO, e attenzione perché ha detto anche occhio a possibili manifestazioni di protesta da parte dei movimenti antimilitaristi e antagonisti, con invito ai prefetti di verificare la protezione degli obiettivi di Stati Uniti e Israele. Insomma, non tira una buonissima aria nemmeno nel nostro paese, per quanto naturalmente la situazione drammatica sia in Iran e nel Medio Oriente. Saluto Mirko Campochiari, buonasera.
Buonasera a voi.
Della rivista Parabellum. Adesso Campochiari, ne parlavamo anche con i precedenti ospiti, aspettiamo la risposta statunitense dopo l'attacco alla base in Qatar. Le analisi sono già, insomma, iniziate, si dice da più parti. In realtà questo è anche una finestra di opportunità per una de-escalation. Lei è d'accordo?
Onestamente no, nel senso che dopo l'azione americana che è avvenuta contro le basi di Fordo, Isfahan, Natanz, era ovvio che l'Iran avrebbe risposto. Le opzioni ventilate dal presidente americano, cioè quelle di o di fare una resa incondizionata o divenire parlamentare, erano qualcosa che l'Iran non avrebbe mai potuto accettare. Ora, onestamente, dal mio punto di vista, loro hanno scelto il corso d'azione più pericoloso, cioè quello di colpire direttamente gli americani, pur sapendo che avrebbero inflitto pochi o nessun danno, giusto per salvare la faccia, anche perché è stato praticamente tutto intercettato, si parla solo forse di un'esplosione, un impatto in Iraq. Questo è lo scenario migliore per Netanyahu, perché ovviamente cercando di trascinare gli americani e ottenendo quindi una risposta iraniana diretta contro gli americani, esattamente quello che favorisce Israele in questa situazione. Quindi non è una de-escalation, a meno che l'Iran non cercherà di dire che loro hanno risposto e pari e patta, anche se il danno non c'è, mentre loro hanno perso 3 centri di arricchimento dell'uranio.
Ecco, da questo punto di vista c'è una certezza, Campochiari, perché naturalmente la domanda che si pongono tutti è: l'attacco, soprattutto quello alla base di Fordo, ha funzionato? Poco fa Trump ha lanciato un messaggio sul suo social per dire che sì, la base è stata distrutta, che sono fake news quelle di chi invece mette in discussione l'obiettivo militare.
Allora, è molto difficile con le immagini satellitari, perché ovviamente i video che sono usciti fuori, quelli dove si vedono le palle di fuoco e esplosioni, sono tutti falsi. Le bombe utilizzate, le Massive Ordnance Penetrator, dette MOP, si infilano nel terreno, e quindi tutto quello che noi possiamo vedere da immagini satellitari sono essenzialmente dei buchi. Quello che si può notare molto nella base di Fordo è che c'è stato un grosso smottamento del terreno. Si parla di una decina di metri letteralmente spostati verso il basso. Questo significa che qualcosa ha ceduto sotto. Per quanto riguarda Natanz, le immagini satellitari mostrano due buchi grandi, e in uno si vedono chiaramente del metallo fuso, o ci deve essere un incendio, visto che è tipo un effetto lava, quindi chiaramente il piano sottostante è incendiato. Da lì a capire quanto dell'intero impianto sia stato distrutto è impossibile da fare con delle immagini satellitari su cui riusciamo a mettere le mani noi. In realtà servirebbero dei satelliti che fanno delle scansioni radar per vedere addirittura sottoterra. Sicuramente, vista la sensibilità delle centrifughe nucleari, comunque quel tipo di bomba che crea uno smottamento di terreno tramite le onde di circa 600 metri in circolo, pari all'ottavo grado della scala Richter, comunque avrebbe danneggiato quasi tutto quello che c'è di sensibile in quella base. E bisogna considerare che un danno di quel tipo rende inservibile la struttura, in quanto tutti i tunnel andrebbero probabilmente rifatti, oltre che ripuliti. Abbiamo notato però da immagini satellitari che un paio di giorni prima dell'attacco molti camion sono usciti da queste basi, quindi probabilmente gli iraniani hanno cercato di mettere in salvo tutto ciò che hanno potuto, anche perché su altre basi dove l'ingresso era stato seppellito dalle prime bombe utilizzate dagli israeliani, hanno provato con le ruspe a riaprirlo e gli israeliani hanno colpito le ruspe, quindi probabilmente non volevano vedere i propri asset intrappolati all'interno delle basi.
Ma è possibile questa cosa, la scriveva Financial Times oggi, che siano riusciti a portare in salvo l'uranio che veniva lavorato in quella base?
È possibile che una parte di quel materiale sia stato spostato, almeno le immagini satellitari parlano chiaro, ci sono una ventina di camion da trasporto che erano fuori dalla base il giorno prima. Bisogna vedere dove li hanno trasportati, se li hanno trasportati in un'altra delle basi che è stata colpita dalla padella nella brace, in questo senso. Non ci sono, diciamo, altre conferme di dove si siano spostati, possono anche averli dispersi. per dire, quindi non si sa. Sicuramente non sono riusciti a spostare centrifughe o altro equipaggiamento pesante, ecco, questo è fuori da ogni dubbio.
È materiale quello, ammesso che siano appunto gli iraniani, le autorità iraniane riuscite a prelevarlo dalla base di Fordow prima del bombardamento, che può essere già utilizzato?
No, non è arricchito abbastanza da tutte le fonti dell'EIA e anche da, con alcuni tecnici che ho avuto modo di parlare, tra cui Luca Romano, l'avvocato dell'Atomo. Si parlava comunque nelle ultime ispezioni fatte che non hanno mai raggiunto un grado superiore al 60%. È comunque non una gradazione a utilizzo civile, ma più verso il militare, ma non è ancora sufficiente per un ordigno nucleare. Quindi è chiaro che stanno facendo arricchimento, non vai a fare cose per utilizzo medico in una base 80 metri sottoterra.
Nemmeno per la famigerata bomba sporca, cioè quella, quell'ordigno che si è basato su un materiale fissile ma che non produce gli effetti completi di una bomba.
Non quello utilizzato dalle centrifughe, in realtà se ne è parlato e sarebbero nella capacità di fare una bomba sporca, ma non con quel materiale, perché tu hai bisogno di un materiale a rapido decadimento, quindi che rilasci moltissime radiazioni in poco tempo. Ecco, una bomba sporca non riguarda quel materiale lì, ne possono usare dell'altro, quello hanno la capacità di farlo, ma onestamente sarebbe una scelta suicida, visto che tutti sanno che Israele ha più di 200 bombe nucleari, nel senso un lancio di una bomba di quel tipo, ammesso che riescano a infilarla in un vettore che arrivi a segno, poi riceverebbero la risposta. Spesso secondo me non se ne parla, non è tanto il problema se Iran ha il nucleare o non ha il nucleare, spesso la polemica è in questo, la verità è che se raggiungessero il nucleare diventerebbero intoccabili e quindi potrebbero agire impunemente con i loro proxy, cosa che Israele non può fare perché non ha degli sponsor come Hezbollah o Hamas, e questo li porrebbe tra israeliani e iraniani in una situazione di stallo strategico, dove il vantaggio va all'Iran, che può agire tramite i propri proxy per poi non essere colpito, quindi farlo impunemente. Io credo che tutto questo allarmismo sulla prossimità di questa bomba sia più inteso in questa ottica che non nella realtà della fattibilità di una bomba a breve termine, anche perché dal 95 che dicono che ogni due anni questa bomba è pronta.
E invece ancora non lo è. Senta Capocchiari, adesso commentavamo queste fonti dell'amministrazione statunitense che dicevano a CNN che Trump non avrebbe intenzione di replicare ulteriormente, anche se poi abbiamo visto nel fine settimana che cosa è successo a smentita delle stesse parole che Trump aveva lasciato intendere, insomma, anzi aveva pronunciato direttamente. Ma facciamo l'ipotesi che gli Stati Uniti rimangano fermi proprio sul piano militare. Israele adesso che capacità di proiezione continua ad avere? Dove può arrivare?
Allora, l'azione di Trump era chiaramente chirurgica, è fatta proprio per indebolire il programma nucleare iraniano e non colpire ciò che lo finanzia, cioè il sistema petrolifero, ecco. Cioè, non vai alla sorgente di chi finanzia, ma vai direttamente a colpire l'oggetto della contesa per quanto riguardava gli israeliani. Le capacità israeliane di colpire l'Iran sono aumentate in maniera notevole, perché dopo la prima fase, dove abbiamo visto centinaia di missili venire lanciati dall'Iran, quelli che a malapena riuscivano ad arrivare sul territorio israeliano e che si trovavano nella parte più occidentale del paese, di questo potenziale hanno perso molto. Ci sono decine e decine di video rilasciati dall'IDF che mostrano praticamente la distruzione di sistemi di lancio, sistemi radar, sistemi antiaerei. Quindi in questo momento diciamo che l'Iran è molto scoperto sotto il punto della protezione aerea e della propria capacità di lancio. È anche vero che nello stesso tempo abbiamo assistito a un cambiamento dei tassi di intercettazione. In che senso? Nel primo periodo non Iron Dome, che è un errore, Iron Dome serve a intercettare i razzi più che altro, ma tutto il sistema stratificato, quindi Arrow 3 e David Sling, sono riusciti a intercettare nei primi giorni oltre il 90%. Già al terzo, quarto giorno sono scesi anche al 70%.
A cosa è dovuta questa progressiva mancanza di precisione?
È dovuta al fatto che gli iraniani, non riuscendo più a lanciare così tanti missili e di livello inferiore, hanno scelto di lanciarne meno, ma più difficili da intercettare. quindi sono richiesti più che altro intercettazioni esoatmosferiche come sono avvenute con l'Arrow 3, quindi sono meno ma sono più pericolosi, anche perché vengono distrutti i lanciatori, quindi loro fanno shoot and scoot, cioè escono dalla base, lanciano e poi ripongono il lanciatore al sicuro, cosa anche pericolosa perché, come abbiamo visto, gli israeliani tendono a distruggere gli ingressi delle basi, quindi gli iraniani in questo momento si trovano con molti lanciatori che sono fermi al sicuro dentro le montagne, ma magari con l'ingresso collassato. Questo è uno dei motivi principali per cui gli americani sono intervenuti, perché sarebbe estremamente costoso intervenire ogni volta per difendere Israele da continui lanci di missili e droni. L'altro fattore è lo stress di uomini e macchine delle forze aeree israeliane. Gli israeliani hanno usato più di 200 aerei su circa 300 che hanno a loro disposizione. Questo significa che oltre il 60% dell'intera aviazione israeliana è continuamente in azione. Questa non è un'azione sostenibile a lungo termine. Questi sono i fattori di stress a cui è sottoposta l'azione israeliana, che ovviamente non può perdurare nei mesi, certo. Quindi devono, diciamo, massimizzare tutto il danno che possono fare in un breve periodo.
Grazie Mirko Campochieri per essere stato con noi. Buona serata. Mirko Campochieri, direttore della rivista Parabellum.
Grazie a voi, alla prossima.
Adesso al telefono con noi c'è Luciana Borsatti, già corrispondente dell'ANSA da Teheran. Buonasera Luciana.
Buonasera, grazie dell'invito. Preciso che io non lavoro più all'ANSA, ma quando ci lavoravo sono anche stata corrispondente da Teheran.
Ti dicevo già corrispondente in questo senso. Senti, c'è questa, c'è questa ultima CNN che ci dice che l'inviato Steve Witkoff, l'inviato di Trump, è rimasto in contatto con i funzionari iraniani da quando gli Stati Uniti hanno attaccato i siti nucleari in Iran. Come la commenti questa notizia?
Ma la commento che ci sono due possibili letture di quello che sta accadendo. Da una parte lasciarsi prendere dalla frenesia di guerra bellicistica da cui sembrano essere stati presi gli attori, per cui gli attori direttamente in campo, per cui siamo bombardate di notizie di bombardamenti, di cose, cioè noi stessi, per l'informazione siamo bombardati dalle notizie e rischiamo di perdere, come dire, una bussola per l'orientamento reale in quello che sta accadendo. Witkoff è colui che il ministro degli esteri iraniani Araghchi avrebbe dovuto incontrare in Oman la domenica, la domenica successiva di due giorni al giorno in cui all'attacco israeliano contro l'Iran. Questo cosa vuol dire? Che c'era un filo della diplomazia che continuava ad andare avanti e qualcuno che questo filo della diplomazia ha voluto interrompere creando di fatto il caos in cui ci ritroviamo adesso. Allora, questo incontro ha a che fare con il fatto che l'Iran era sinceramente intenzionata a portare avanti i negoziati per un accordo accettabile per entrambe le parti, e così anche i negoziatori americani alla fine, perché io credo perché era evidente che si stavano facendo degli sforzi. Poi nel frattempo sulle loro teste stava succedendo qualcos'altro di cui non siamo ancora interamente consapevoli. Certo è che i negoziati avevano a che fare con la disponibilità dell'Iran di ridurre fortemente il proprio programma nucleare, come aveva accettato di fare 10 anni fa durante la presidenza Obama e come aveva appunto accettato di fare riducendo l'attività di arricchimento dell'uranio al 3,67%. Se questo non è più stato a partire dal 2019 è semplicemente perché Trump, durante la sua prima amministrazione statunitense, è uscito da quell'accordo. Allora, siamo entrati in una fase pericolosissima di guerra in cui la gente perde la vita, in cui si verificano in Iran delle distruzioni sempre più simili a quelle a cui abbiamo purtroppo assistito impotenti a Gaza, no? Siamo entrati in questa fase. Io dico a tutti, vorrei che, come dire, in primo luogo noi che siamo opinione pubblica, cerchiamo di renderci conto che tutto questo si poteva evitare e ancora si può fermare.
Come si può fermare? Perché guarda, ti leggo un'altra notizia. Il Mossad ha contattato i comandanti dei Pastaran della rivoluzione, intimando loro le dimissioni entro le 12 ore. Questo significa, naturalmente, no, queste notizie noi le prendiamo per come le leggiamo e poi naturalmente vanno verificate, però insomma la volontà, certo, di continuare in maniera sempre più importante questa guerra.
Ok, allora, questo ci sta tutto, perché allora Israele ha convinto il mondo che Israele interveniva per fermare il pericolo dell'arma nucleare iraniana, d'accordo, nonostante l'AIEA non avesse mai detto che l'Iran aveva la bomba, d'accordo, questo ha deciso, va bene, e poi due giorni dopo si scopre che invece l'obiettivo era il cambio di regime in Iran, cosa che sta obiettivamente facendo, e lo vediamo, no? E non si capisce se Trump sia d'accordo, se non sia d'accordo, però a questo punto dobbiamo noi capire se siamo d'accordo o meno con questo obiettivo. E ancora una volta, giustamente tu dici, come possiamo fermarlo questo processo apparentemente inarrestabile? Forse i nostri governanti potrebbero farlo, forse è come dire, invece di continuare supinamente ad accettare le logiche di guerra che ci stanno passando sulle nostre teste, i nostri governi, in particolare i governi europei, dovrebbero finalmente cominciare a svolgere un ruolo costruttivo in questa ennesima crisi, la più grave nel Medio Oriente, la più grave nella quale noi saremo coinvolti fino al collo. Se non
la più grave da quando, a tuo parere?
Guarda, a mio parere la più grave in assoluto, perché l'Iran è una media potenza regionale che ha capacità di guerra di reazioni tale da coinvolgere tutta la regione, e l'abbiamo visto con l'attacco di stasera in Qatar. Che cosa ha prodotto? Le reazioni, le minacce di ritorsione del Qatar, attacco contro attacco. Questa è una spirale che va fermata, ma va fermata dalla politica, ed è questo il senso, a mio avviso, di questo continuare a parlarsi tra Witkoff e il ministro degli esteri iraniano e chi per lui, perché in questo momento deve agire la politica e l'Europa deve cominciare a dire anche a Israele, anche agli Stati Uniti, che non ci sta che questa guerra continui, perché le prime ripercussioni le avremo noi in Europa molto prima di quante le abbia in qualche modo, di quanto le abbiano in qualche modo gli Stati Uniti. È la nostra sicurezza che viene messa a rischio, nostra di europei, non dalla bomba che non c'è, ma da un conflitto senza fine. E io sono convinta che difficilmente gli iraniani recederanno da questo conflitto. Penso che molti di loro saranno pronti ad andare a resistere fino alla fine. Noi stiamo sottovalutando il senso di appartenenza nazionale degli iraniani che vivono in Iran, e che forse stanno sottovalutando anche alcune forze della diaspora che stanno attivamente lavorando per il cambio di regime. E questo progetto del cambio di regime lo si sta guardando con troppa leggerezza alla luce di quanto accaduto prima in Afghanistan, poi in Iraq, e poi in Siria, e poi in Libia. Ma noi, come dire, sono politici,
hai fatto l'elenco dei tentativi del XXI secolo che sono sostanzialmente tutti falliti. Grazie Luciana Borsatti per essere stata con noi questa sera.
Grazie a voi.
E invece introduco Giordana Pulcini, buonasera.
Buonasera, mi sentite?
Molto bene, professoressa di relazioni internazionali all'Università di Roma 3. Ritorniamo sugli attacchi di oggi, perché la domanda che naturalmente tutti quanti ci chiediamo, anche alla luce di quest'ultima notizia che commentavamo poco fa, ossia il fatto che Witkoff, l'inviato di Trump, sarebbe stato in contatto con le autorità iraniane durante gli attacchi, viene interpretata, chiedo anche a lei se la interpreta a sua volta in questo modo, come così, un tentativo di de-escalation in realtà.
E allora, è un, diciamo, in qualche modo un tentativo dell'Iran di fare qualcosa, ma di farlo in maniera molto, molto cauta. Ora, se si tratti di escalation, non è detto, nel senso che è sicuramente un tentativo di non fare un'escalation, ma di fare qualcosa senza provocare gli Stati Uniti, ma far vedere di avere una capacità. Poi hanno informato gli Stati Uniti, ovviamente, perché l'Iran è molto, deve essere molto cauto perché le sue carte sono veramente pochissime, però de-escalation non lo so, secondo me è più un, diciamo, wait and see, se vogliamo usare un altro sì. termine inglese.
Un altro termine che si usa in queste circostanze e nella politica più in generale. Professoressa Pulcini, l'altro tema naturalmente è il nucleare. Cioè, sì. noi non siamo in grado in questo momento di sapere se gli attacchi statunitensi di sabato notte, o meglio, sappiamo che sono stati efficaci, ma non sappiamo in che misura lo siano stati.
No, non lo sappiamo per due ordini di motivi. Innanzitutto perché il sito è molto profondo e quindi farebbero necessarie in realtà delle ispezioni per verificare l'entità dei danni, ispezioni che sono da escludere in questo contesto. Ma in secondo luogo noi non sappiamo nemmeno se gli iraniani avevano rimosso qualcosa e quanto avevano rimosso dai siti bombardati. Quindi c'è una grandissima incertezza su questo e resterà una situazione molto fumosa e poco chiara per un bel po', secondo me, il che ovviamente non giova alla de-escalation.
Anzi, magari gioca anche un po' alla guerra della propaganda e della disinformazione, che come in tutte le guerre è un'arma fondamentale, perché la notizia che è circolata oggi dell'uranio che in ottima quantità sarebbe ancora nelle mani iraniane, naturalmente dà adito così a diverse speculazioni, compresa quella che allora sarebbe necessario continuare a bombardare e a intervenire anche con il regime change.
Esattamente, esattamente, cioè dando adito a speculazioni, da una parte si può dire non è bastato, non c'è chiarezza e quindi bisogna fare altro e eventualmente bisogna costringere a fare ispezioni ed eventualmente addirittura arrivare all'engine change, e dall'altra parte lo stesso governo iraniano può continuare a dire che non è successo niente, anche se magari qualcosa è successo e sono state colpite delle strutture fondamentali e degli asset fondamentali. Quindi sì, questa chiarezza in realtà, come ho detto, potrebbe provocare un'escalation in questo senso.
A proposito di guerra psicologica, di guerra della propaganda e della disinformazione, la TV iraniana, la TV statale iraniana ufficiale, insiste nel dire che 6 missili avrebbero colpito la base statunitense in Qatar. Noi sappiamo che non è vero, però queste sono notizie a uso interno, naturalmente, per evitare che la compattezza della popolazione si sfaldi oppure che la paura venga meno.
Sì, esatto. Infatti uno dei motivi per cui l'attacco è stato fatto alla base, informando gli Stati Uniti, e poi non è stato nemmeno efficace, era chiaramente un messaggio anche interno da parte del regime alla popolazione iraniana, per dire l'Iran sta rispondendo, perché l'Iran non ha fatto praticamente nulla, quindi qualcosa doveva fare, tra l'altro con un grandissimo rischio, perché c'è stata un'irritazione chiara da parte di tutti i governi dell'area, quindi l'Iran ha cercato di fare qualcosa con il minimo rischio, ma comunque un rischio l'ha preso, perché è molto importante far vedere che si sta facendo qualcosa a livello di opinione pubblica, a livello di popolazione iraniana. Poi ovviamente se si colpisce oppure no, quella è un'informazione in seconda battuta, però intanto l'attacco è stato fatto, ecco.
Naturalmente poi c'è la realtà, e la realtà è una difficile, esatto. è una crescente difficoltà a resistere agli attacchi, in primis quelli israeliani, naturalmente.
Sì, ma allora l'Iran ha mostrato la sua debolezza in realtà ormai da dopo, diciamo, la reazione israeliana a Gaza e contro Hamas, comincia già lì la dimostrazione di debolezza dell'Iran, cioè l'incapacità di fare qualunque cosa, gli attacchi che sono stati fatti contro Israele, che sono stati, diciamo, meno che inefficaci, e poi il fatto che l'Iran è stato già sottoposto a una campagna di bombardamenti da parte di Israele nel totale isolamento internazionale e nell'incapacità di rispondere. Quindi ovviamente la situazione del regime diventa sempre più precaria in questo contesto, perché parliamo di molti mesi di dimostrazione di debolezza.
Grazie professoressa per essere stata con noi.
Prego, grazie.
Vederla, saluto Giordana Pulcini, che è ricercatrice di relazioni internazionali all'Università di Roma 3.
Arrivederci.
Si chiedeva alla nostra precedente ospite dov'è l'Europa. Io lo chiedo a Pier Virgilio D'Astoli. Buonasera D'Astoli.
Buonasera.
Presidente del Movimento Europeo, perché tra le cose che Trump ha terremotato con le bombe di sabato non c'è soltanto la base di Fordo, ma c'è anche la residua, come dire, considerazione internazionale dei paesi europei.
Che mi sembrano molto divisi, perché le posizioni del presidente Macron sono radicalmente diverse rispetto a quelle di Merz e di Starmer. Macron ha giustamente posto una questione, che è quella se queste operazioni militari degli Stati Uniti sono conformi o meno al diritto internazionale. Credo che ha ragione Macron quando dice che non sono conformi al diritto internazionale. Quindi vedremo domani al vertice della NATO come andranno le cose, però, e poi al Consiglio europeo. Insomma, per ora mi sembra che l'Europa va in ordine sparso anche sulla questione della sospensione dell'accordo con Israele, su cui oggi il Consiglio dei Ministri non è riuscito a trovare un accordo. Ha detto delle parole, ma non ha detto nulla che riguardano invece la necessità di sospendere l'accordo che noi abbiamo firmato 25 anni fa con Israele.
Stiamo forse cinicamente facendo fare il lavoro ad altri, come ha detto Merz, il cancelliere tedesco, cioè Israele?
Beh, mi sembra una battuta forte. Diciamo.
Beh, l'ha fatta il cancelliere tedesco, non l'ho fatta io.
No, dico, mi sembra una battuta forte in senso negativo. E, non è in questo modo che si può aiutare in qualche modo la prospettiva di un negoziato e di una de-escalation. E quindi non andare dietro in qualche modo a Israele, poi oltretutto si va dietro a Israele, ma anche dietro agli Stati Uniti, perché insomma gli Stati Uniti hanno in qualche modo fatto degli atti di guerra, giustificati o meno. Fra l'altro, i rapporti dell'AIEA sono abbastanza dubbiosi dal punto di vista della possibilità che l'Iran si stia dotando di un'arma nucleare. Qualcuno ha fatto riferimento a quello che avvenne a suo tempo con le armi chimiche di Saddam. E quindi gli Stati Uniti in qualche modo d'accordo con Netanyahu, o forse Netanyahu che ha spinto, qualcuno dice Trump, hanno scelto in qualche modo di aprire un fronte di guerra in quella zona, con tutte le conseguenze anche dal punto di vista non soltanto militare ma anche dal punto di vista economico. Pensate a tutto quello che può avvenire sulla questione dell'energia e del prezzo del petrolio. È una scelta irresponsabile, e purtroppo per ora il Consiglio dell'Unione Europea non è stato capace di dare un'indicazione diversa. Vedremo cosa faranno i capi di Stato e di Governo.
Certo, quindi anche queste parole di Giorgia Meloni che arrivano adesso, quando lei dice è necessario un tavolo negoziale per la pace, sono parole così, dette un po' in libertà, D'Astoli.
Sì, tavolo negoziale bisogna sapere dove e con chi lo si fa, perché nel momento in cui poi si sostiene che gli Stati Uniti con questo atto di guerra hanno in qualche modo rispettato il diritto internazionale, evidentemente non è il modo migliore di immaginare che deve aprirsi un tavolo negoziale. Quindi gli Stati Uniti, fra l'altro, hanno iniziato un tavolo negoziale con l'Iran, e questo attacco che è stato, si tratta di decidere se questo attacco è stato fatto su richiesta di Netanyahu o una logica, diciamo così, molto contraddittoria da parte di Trump. Vediamo quello che dirà Trump domani al vertice della NATO. E tutto questo evidentemente non aiuta la de-escalation, e si tratta poi di capire, come dicevo prima, fino a che punto i rapporti dell'AIEA ci indicano che in Iran si sta procedendo sulla strada di fabbricare delle armi nucleari.
Grazie per Virgilio D'Astoli, una buona serata.
Grazie a me.
Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Europeo, sono le 9:30, le 21:30, questa puntata edizione lunga dell'Orizzonte delle 20 termina qui. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 è come sempre domani attorno alle 20 con l'informazione di Radio Popolare, Popolare Network, a tutte le ore, avete capito, del giorno. Noi ci siamo, una buona serata e un buon ascolto con i nostri programmi.